Partiamo con tutti voi che ci state chiamando, ci state ascoltando e ovviamente ci supportate, volete intervenire in diretta 334-773-0020 per le vostre chiamate, anche i messaggi 366-6284-122. Intanto salutiamo il nostro interlocutore, il nostro top player, Ciccio Graziani, bentrovato, buona domenica. Ciao Ciccio.
Ciao, buona domenica, buongiorno ragazzi.
Ripartiamo da un vocale che è arrivato per te in redazione.
Buongiorno Rete Sportiva, sono Biagio. Caro Ciccio Graziani, volevo toccare un aspetto. Ma perché le squadre devono per forza andarsi a mortificare sotto le curve dei tifosi quando si perde? Io non credo che le squadre vogliano perdere apposta.
Ciccio, ti è capitato anche a te?
Sì, no, beh, ma a volte ci sono dei momenti dove le cose non vanno bene, pur mettendoci tanto impegno, vai sotto i tuoi tifosi a dirgli: noi ce la stiamo mettendo tutta, dateci una mano perché in questo momento siamo in difficoltà. Ma non vanno lì per scusarsi. Nessuno si deve scusare quando pensa di aver fatto il proprio dovere, di averci messo impegno, determinazione, anima, cuore. E poi è chiaro, quando le cose vanno male vai sotto la tua curva o vai verso i tuoi tifosi per dire: noi ci abbiamo messa tutta, comprendeteci e dateci una mano. Allora, questo mi sembra l'aspetto più logico su quel tipo di comportamento.
Ci sono un po' di messaggi per te, allora ce n'è uno. Qual è la cura per la prossima stagione per la Juventus, Ciccio? Cambiare allenatore o rifare la squadra? Era uno dei temi che oggi tratteggiava tutto sport, insomma, con le varie cose che vanno e non vanno per la vecchia signora.
Ma noi abbiamo visto che Allegri, negli anni in cui ha vinto quei 5 scudetti, aveva una squadra super, e quindi è facile vincere quando hai i calciatori forti. Adesso questa è una squadra che arriverà in Champions. È chiaro che il prossimo anno bisognerà mettere mano al portafoglio e cominciare a far tornare i grandi calciatori all'interno di questa squadra, perché parliamoci chiaro, quanti calciatori di questa Juventus giocherebbero o avrebbero giocato nella Juventus del passato? Io credo francamente pochi, per non dire... metto pochi, perché voglio essere ottimista. Ragazzi, se non hai i calciatori bravi, fai fatica a fare risultato. Poi è indubbio che questa squadra debba e possa giocare meglio, perché anche a Cagliari, ragazzi, il primo tempo è stato, la fase difensiva è stato un disastro, gli è andata veramente di lusso alla Juve, poi addirittura ha pareggiato con autorete. Però questa squadra può giocare meglio, però per tornare al top, per essere di nuovo competitiva, per vincere qualcosa di importante e tornare in Champions è comunque una responsabilità grande. Bisogna portare qualche giocatore un po' più competitivo. Con questi, per esempio, con questa squadra in Champions non vai lontano.
Andiamo a Reggio Emilia, c'è Stefano che ci ha chiamato, benvenuto, ciao.
Ciao Ciccio, una domanda. Al netto degli infortuni che ha avuto all'inizio e a metà campionato, Pioli, con il materiale che aveva, ha fatto quello che doveva? Secondo te ha fatto un lavoro inferiore a quello che poteva fare?
Grazie Stefano. Ciccio.
Ma per me ha fatto un buonissimo lavoro. Poteva essere meglio? Forse sì. Si è trovato in un momento dove c'era anche grande competitività, perché nelle ultime giornate di campionato, le ultime 5, mi sembra l'aveva vinte tutte e 5, è il doppio confronto con il Milan, con la Roma, che ha un po' peggiorato il pensiero sulla stagione del Milan e naturalmente del suo allenatore. Ma io non mi dimentico il periodo buio dove c'erano tantissime partite, dove praticamente aveva tutta la difesa fuori uso. Hanno avuto un'emergenza in fase difensiva e non solo, in parte anche un po' in mezzo al campo, dove la squadra ha sofferto. Però ragazzi, io guardo oggi la classifica e vedo che insomma il Milan è ancora secondo, saldamente al secondo posto. Non è stata una stagione esaltante, ma da qui a mettere poi in discussione tutto il lavoro di Pioli solo ragionando di pancia per il doppio confronto con la Roma, secondo me è sbagliato, anche perché è vero che l'allenatore può aver sbagliato anche qualche scelta, ma ragazzi, in campo ci vanno i calciatori, non è che lui può scendere in campo, entra a mezzo al campo, prende Leao e lo strattona per dirgli oh, dai qualcosa di più, o Teo Hernandez o Loftus-Cheek. Cioè, ragazzi, quando ti ritrovi con una squadra competitiva che in alcuni momenti non lo è, poi è chiaro che va sul calderone allenatore, ma io metterei anche nel computo dei giudizi i calciatori che in alcuni momenti hanno reso molto meno di quello che tutti i tifosi si aspettavano.
Ciccio, cosa diciamo di questa povera Udinese? Ti scrive un amico, si continua ad esonerare allenatori quando ci sarebbe da esonerare solo la proprietà, questo è il suo pensiero, novità di questi minuti, insomma, che Cioffi si avvia verso l'esonero, quindi un altro cambio in panchina per i friulani.
E pensare che dopo la partita di Roma vinta con la Lazio tutti osannavano il bel lavoro che aveva fatto quel giorno la squadra, ma anche l'allenatore. Purtroppo si vive di risultati, ragazzi, e ieri io ho visto la partita. Beh, se andiamo a vedere, tutto sommato l'Udinese avrebbe meritato il pari, perché le occasioni da una parte e dall'altra ci sono state, solo che a un certo punto, soprattutto nel secondo tempo, il Verona è rientrato con un po' più di prepotenza caratteriale e soprattutto è riuscita a sfruttare al meglio le occasioni che gli sono capitate. In pratica, alla fine si può dedurre in questa maniera: il Verona è riuscito a fare gol e l'Udinese no, però a livello di gioco, a livello di partita, non ha fatto una brutta partita secondo me l'Udinese, fermo restando che anche questa, se la vai ad analizzare per bene, è una squadra che non è logico che si ritrova in quella posizione di classifica, perché a livello qualitativo, a livello tecnico, è una squadra che può avere tranquillamente più ambizioni. Cioè, ecco, quello che per esempio ha fatto il Genoa quest'anno è alla portata anche dell'Udinese, solo che non si capisce perché questa squadra nei momenti importanti, ragazzi, non riesce a venire fuori dalle situazioni difficili.
Abbiamo Giancarlo da Bologna in diretta, ciao, benvenuto.
Ciao, benvenuti, grazie a voi.
Ciao.
Volevo fare una domanda al signor Graziani, perché è importante il signor Graziani, sia nel calcio che come persona. Io tifo Bologna, però a me piace lo sport, però io calcolo che nella Juventus quasi tutti sono nazionali, cioè vuol dire che con la nostra nazionale siamo nelle stesse condizioni?
Okay, grazie Giancarlo. Ciccio?
Va bene che sono tutti nazionali, ma sono tutti nazionali di secondo livello, ragazzi, parliamoci chiaro, non è che giocano in nazionali. Ha tolto Rabiot, tolto Chiesa, tolto un po' Bremer, ecco Bremer, ma voglio dire, gli altri non mi sembrano di caratura anche a livello europeo o a livello internazionale. Cambiaso è iniziato adesso a entrare nell'orbita della nazionale. Vlahovic gioca nella Serbia. Non mi sembra che la Serbia sia una nazionale tale da attenzionare come tra le più forti in Europa. Gatti non gioca nella nostra nazionale. C'è passato un attimo e poi è uscito fuori. Locatelli, ragazzi, Locatelli non gioca nella nostra nazionale. Gioca quel ragazzo del Chelsea, Jorginho. Ma voglio dire, la Juventus ha diversi nazionali, ce l'ha canadesi, ce l'ha americani, tutte nazionali che con tutto rispetto non hanno la competitività di altre nazioni. Quindi è vero quello che il signore dice, ma è anche vero che questa Juventus non è paragonabile alla Juventus del passato. Io l'ho detto mille volte, noi siamo passati da Pjanic a Matuidi a Khedira, adesso abbiamo Locatelli, McKennie e Miretti. Ragazzi, i miracoli sappiamo chi li fa, per chi ci crede, ma non li può fare un allenatore.
Allora c'è in Gianluca invece un altro che ti chiede ma perché nessuna nostra grande squadra tipo Juventus, Milano, Napoli non pensa a Gasperini? Sento nomi come Fonseca, Lopeteghi, allenatori da lui ritenuti nettamente inferiori. Riferimento Lopeteghi, in questo caso, è Fonseca alla panchina del Milan, che si separerà da Pioli alla fine della stagione. Ciccio,
ma è quello che spesso mi domando anch'io. Per esempio, quando la Juve decise di prendere Pirlo dopo l'esperienza di Sarri, ecco, io lo dissi a quel tempo: ma scusa, ma vai all'Atalanta, prenditi Gasperini, vai sul sicuro, anche se un'esperienza importante, Gasperini in un grande club, quando la fece andò male, ma era un periodo particolarmente storico, difficile in quel momento per lui e per la squadra che andava a ereditare. Io sono uno di quelli che spero e mi auguro che Gasperini presto possa tornare ad allenare un club importante, non che l'Atalanta non sia un club importante, ci mancherebbe, ma se va a allenare il Milan, la Juventus o l'Inter, è più facile, o il Napoli, si parla anche del Napoli, è più facile che possa, con una qualità tecnica maggiore, magari con quel gioco bellissimo che lui riesce a dare all'Atalanta, magari togliersi delle soddisfazioni con un grande club. E invece nessuno, solo il Napoli oggi parla per esempio di Gasperini. Il Milan, se dovesse mandare via Stefano Pioli, perché non pensare a Gasperini? Ma cosa vai a pensare a Fonseca, Lopetegui e qualcun altro che non conoscono ancora neanche nulla del nostro calcio? Vai a prenderti Gasperini, magari lo paghi anche, perché molto probabilmente avrà delle clausole, ma prendi un top player, trovi un allenatore pronto, preparato, bravo, che merita tra l'altro un'altra chance come logica di lavoro.
Vorrei chiedere al grande Ciccio: ma alla Fiorentina si sta facendo tanti nomi di allenatori, diciamo, emergenti, secondo lui non potrebbe rimanere italiano? Io sarei stato per Sarri, però la vedo dura. Un saluto Massimo Firenze, buona domenica.
Grazie a Massimo, buona domenica anche a te. Ciccio Graziani collegato con noi, tema Fiorentina, italiano e un addio che sembra sempre più probabile però per il tecnico.
Sì, lo l'ha già detto, l'ha già comunicato lui alla società, che comunque vadano le cose non rimane, evidentemente ha già in prospettiva qualcosa di più interessante rispetto a quello che poteva offrirgli la Fiorentina. Io è una notizia che non avrei mai fatto venire fuori, sinceramente, però va bene ugualmente. E non lo so che cosa ha intenzione di fare la Fiorentina, si stanno guardando intorno, ci possono essere profili giovani, profili di allenatori un pochino più tra virgolette più esperti, con una conoscenza maggiore e una militanza maggiore nei campionati italiani e non solo. Staremo a vedere quello che succede, però in questo momento io nella Fiorentina mi concentrerei su quello che sarà il risultato finale in campionato, e poi ci sono queste due magnifiche manifestazioni, sia quella europea e sia quella italiana da se è riuscita ad arrivare in finale di Coppa Italia, che l'andata aveva già vinto con l'Atalanta, e poi vedremo nel doppio confronto in Europa quello che verrà fuori, ma insomma ci sono buone prospettive di vedere ancora una Fiorentina competitiva e che possa regalare ancora grandi soddisfazioni. Poi per quanto riguarda il tecnico si vedrà quello che faranno. Certo, Sarri è un nome spendibile, però credo che in questo momento non ci siano ancora i presupposti per poter arrivare a quel tipo di allenatore.
C'è un messaggio di Alberto che va un po' fuori, diciamo, dal terreno di gioco, ma in realtà si focalizza sui tifosi. Una parola sulla federazione che costringe a sapere solo ieri quale giorno e quale ora giocherà la propria squadra la prossima settimana. Il calcio dei tifosi vogliono gli stadi pieni? Lo fanno per aiutarci a organizzare la trasferta low cost per noi a Lecce. Indignato questo amico Alberto. Ieri effettivamente si è espressa un tantino tardi la Lega, Ciccio, sulle partite.
Penso di sì, è un ragionamento logico, giusto. Non so se poi le competizioni europee o le situazioni che stanno avviando alcune nostre squadre, adesso ci sarà il recupero il 25 aprile di quel famoso Udinese-Roma. Sì, effettivamente la considerazione del nostro amico è una considerazione giusta, esatta, però insomma nella vita qualche errore si può anche provare a commettere, ma l'importante è capire che quell'errore non va più ripetuto.
C'è questo amico invece che ti dice: Ciccio, quante domeniche mi hai rovinato negli anni 70-80, lui è juventino. Domanda: terresti Chiesa o meglio cederlo per l'anno prossimo?
E quante me ne ha rovinate lui, perché io sono arrivato diverse volte secondo dietro la Juventus, e quindi l'unica soddisfazione che mi rimane è che ho vinto più derby rispetto a quanti non abbia vinto in quel periodo la Juventus, ma è una soddisfazione effimera, perché poi loro vincono i campionati e noi no, siamo a questo livello, quindi va bene. Io Chiesa lo terrei. Io Federico Chiesa lo terrei. È chiaro che secondo me va fatto giocare nel suo vero ruolo, che è quello di esterno d'attacco. Se tu lo fai giocare insieme a Vlahovic, secondo me lo condizioni un po', perché spesso poi si trova a giocare con le spalle alla porta. Invece lui in un 4-3-3 è perfetto per quel tipo di gioco, esalta al meglio le sue caratteristiche, perché lui prende palla sugli esterni, si accentra, va a mettere la palla a gol, come è successo per esempio proprio contro il Cagliari, servendo una palla d'oro a Vlahovic, o a volte va a rifinire direttamente lui con quel tiro a giro che è una potenza straordinaria per quel calciatore. Io lo terrei, non so se c'è da fare un piccolo sacrificio finanziario, ma in questo momento io non mi priverei di Federico Chiesa, anche in prospettiva di Champions e di far crescere questa squadra.
Fabio da Bergamo, domanda per il vostro opinionista: possiamo sperare in un buon allenatore sulla panchina del Toro per il prossimo anno? Di Juric e delle sue scenate ed espulsioni non se ne può più, ci scrive questo amico che non solo vuole il cambio, insomma, ma è anche abbastanza esaurito da Juric.
Come ma certo, Juric o lo ami o lo odi.
È vero. Sì, è vero.
E non c'ha una via di mezzo lui, per cui ha un carattere un po' burbero, a volte non riesce a contare fino a 10, ma neanche fino a 5, e a volte insomma mette anche la sua propria immagine un po' in discussione. Ma io sono felice di avere Juric, perché per me è l'allenatore da Toro, è sanguigno, ha carattere, ha personalità, ha voglia di vincere, si impone, litiga, da una parte mi sembra un piccolo Giagnoni, tanto per fare un paragone col passato, se non si offende nessuno, per cui ecco, io lo terrei. Molto probabilmente lui vorrebbe che la società facesse un piccolo sforzo finanziario, e anche sotto quell'aspetto lì non è sbagliato, però comincio già a sentire che ci sono campanelli d'allarme importanti per quanto riguarda per esempio Buongiorno. È chiaro che se tu vuoi mantenere una certa competitività o vuoi migliorare la squadra, Buongiorno lo devi tenere, a meno che non ne trovi già uno fatto altrettanto bravo.
Non è facile.
Però ecco, io penso che Juric sia l'allenatore ancora oggi giusto per questa squadra. Tra l'altro io la guardavo ieri la classifica, ma insomma se il Toro dovesse vincere contro il Frosinone va a 48 e credo che migliorerebbe sensibilmente lo score della classifica o della fine della stagione in maniera straordinaria. Io credo che il Toro possa arrivare ad avere alla fine di questa stagione, con qualche buon risultato, una classifica che non si vedeva dai tempi dei tempi, se non ricordo male.
Andiamo a Prato da Roberto, benvenuto, ciao.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e complimenti.
Ciao, grazie.
Allora Ciccio, ti faccio un'osservazione su Pioli. Allora, secondo me, io era uno che non è che mi piace tanto, però ha risuscitato un Milan da metà classifica, ha vinto uno scudetto che è inaspettato per chiunque, ha raggiunto una semifinale dopo 15 anni, ha fatto letteralmente esplodere tantissimi giocatori sconosciuti, ha la media punti più alta di allenatori come Sarri e Ancelotti, con una squadra nemmeno paragonabile a loro. È un ottimo allenatore, è una bravissima persona e secondo me è un milanista, anche se le sue origini sono interisti, è diventato proprio milanista. Ha toppato solamente secondo me l'anno scorso con lo scudetto rispetto a rivale quinto, ma non aveva la rosa di quest'anno e lì siamo andati avanti su due fronti, perché siamo arrivati in semifinale di Champions, e quest'anno c'è l'Inter che sta facendo un campionato stratosferico, se no sarebbe a lottarsi lo scudetto. Ha sbagliato una settimana, due giovedì con la Roma, perché ha portato una squadra veramente in condizioni mentalmente non... Perché deve pagare un allenatore così? Mi spiegate perché? Secondo me, allora io non lo cambierei per i nomi che c'è ora in giro. Se uno può scegliere Conte, allora sì, perché Conte da tifoso mi piacerebbe vedere in Milan, ma se devo scegliere i nomi che c'è ora, mi tengo Pioli, che ha fatto un grande lavoro. Grazie e buona giornata.
Ciao Roberto. Ciccio.
Roberto, sono pienamente d'accordo con te. L'unica cosa che posso rimproverare un po' a Stefano è quella: il Milan non ha un terzino sinistro che può sostituire Theo Hernandez. Ci ha fatto giocare Florenzi in quel ruolo lì in difficoltà, ma Florenzi è un jolly, va bene, ma no, il Milan non ha un vice Theo Hernandez, il primo, e soprattutto io non avrei mai accettato una scelta di Jovic, nonostante Jovic da subentrante ha sempre fatto non bene, benissimo, però non è uno che può sostituire Giroud. Questi devono far giocare Giroud anche con la febbre a 38 e mezzo, perché non hanno preso Okafor e Chukwueze, che Chukwueze è un esterno d'attacco, ma Okafor è un altro esterno d'attacco, non è un centravanti. In alcuni momenti ha dovuto far giocare Okafor centravanti. Quindi ecco, se dovessi rimproverare due cose a Stefano Pioli, avrei obbligato il Milan a prendermi un vice da Hernandez e avrei voluto un secondo attaccante che potesse giocare insieme a Giroud o sostituirlo, ma nel migliore dei modi, mettendoci delle toppe, perché il Milan senza Giroud davanti ci deve mettere delle toppe lì davanti a fare il centravanti, non va bene.
C'è un messaggio, Ciccio, in realtà ce ne sono diversi, perché sono uscite queste indiscrezioni da fonti politiche sulle parole di Lotito in relazione a Ndicka e a una partita dice sospesa per un codice giallo. Gabriele da Grosseto, ma anche un altro amico, voleva da te un commento su questa situazione che ancora una volta, insomma, tra Lazio e Roma mette delle scintille, mette del pepe ulteriore sulla situazione.
Io credo che abbiano fatto la cosa più logica e più giusta, perché almeno da quello che si è sentito e si è ascoltato anche dalle parole di Daniele, c'è stato un momento che quando il ragazzo è tornato, è andato negli spogliatoi, sembrava che l'elettrocardiogramma dava delle situazioni non bellissime, forse lo sforzo, il colpo, la pleure, tutto quello che è, evidentemente si sono agitati, preoccupati, poi successivamente la situazione si è un po' più rasserenata, il ragazzo è stato portato d'urgenza subito all'ospedale, e in quei casi la logica ci impone di essere sempre molto prudenti, perché nessuno si può prendere la responsabilità di una decisione diversa. Perché oltretutto, da quello che ci dice sempre Daniele De Rossi, gran parte dei giocatori erano fortissimamente preoccupati e quindi anche mentalmente condizionati, dovendo continuare una partita che era proprio nel momento decisivo, no? Perché quei 20 minuti oltre al recupero potevano diventare decisivi sia per una squadra che per l'altra. Quindi chi fa delle illazioni sul codice giallo è fuori di testa, è fuori da ogni logica. In quei casi si dice sempre: è meglio prevenire che curare. E secondo me hanno fatto la cosa giusta.
C'è anche una raffica di messaggi, con buona pace di chi invece si improvvisa economista e aspettava il 20 maggio, avanti ancora 3 anni con Zhang, questo è Paolo interista. Ancora non ricordo quando è stata l'ultima intervista di Zhang prima di quest'ultima, è un caso dopo che si parla di un nuovo prestito, e ancora tanti altri, insomma, che festeggiano da un certo punto di vista la nuovo corso, diciamo, dell'Inter. La notizia, Ciccio, che avvicina ulteriormente Zhang alla squadra che diventerà campione d'Italia.
Assolutamente sì, qualche dubbio l'abbiamo avuto tutti, perché poi per andare avanti l'Inter in questi ultimi anni ha dovuto chiedere un prestito a un altro fondo, a un'altra società, e quel prestito andava restituito. Ora, se poi Zhang ha trovato delle opportunità, delle alternative diverse per rimanere lui saldamente al comando di questa società, va tutto bene. Altrimenti io non ho mai visto un tifoso interista preoccupato, perché nel caso in cui Zhang non fosse stato in grado di restituire ciò che aveva preso, molto probabilmente l'Inter andava in mano a Oaktree, a questo nuovo fondo che ha prestato i soldi, mantenendo sicuramente quella competitività, quell'immagine e quella realtà. Molto probabilmente dispiaceva per Zhang, perché i sacrifici e l'impegno che lui ci ha messo in questi anni veniva vanificato e molto probabilmente qualche interista rimaneva deluso, perché oltretutto a questo presidente, oltretutto così giovane, tanti tifosi interisti si sono affezionati. Quindi va tutto bene, l'Inter continuerà ad essere competitiva anche a livello societario, e questo non avevamo dubbi, ma soprattutto rimane competitiva perché andiamo già a vedere che ha preso due giocatori che sono Taremi e Zielinski, sì. e altri ne arriveranno. Quindi se guardiamo al futuro dell'Inter lo vedremo con grande interesse, ma anche con grande entusiasmo, perché sicuramente continuerà a fare molto bene.
Grazie Ciccio, a presto, buona domenica, un abbraccio.
Ciao ragazzi, alla prossima.